Giosuè capitolo 14 dal versetto 6. A Dio la gloria. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal e Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizzeo, gli disse: Tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Kades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Kades Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguii pienamente il Signore, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento: La terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno degli anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Ebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Kenizzeo, ha avuto Ebron come eredità fino a oggi, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Ebron si chiamava in passato Kiriat Arba. Arba era stato l'uomo più grande fra gli Anachiti e nel paese cessò la guerra. Vogliamo chinare un istante il capo. Caro Padre Celeste, siamo tutti qui davanti a te, davanti alla tua parola. Abbiamo bisogno che tu ci parli dal cielo. Padre, non abbiamo bisogno della parola di ragionamenti umani. Ma abbiamo bisogno, profondamente bisogno, della tua santa e potente parola. Signore, ti preghiamo, compi ancora un miracolo, parlaci dal cielo a ognuno di noi e fa che i nostri cuori sappiano riconoscere la tua voce, la tua parola, il tuo messaggio. Guidaci tutti quanti a questo miracolo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Mi ha colpito, care sorelle, cari fratelli, ci vogliamo anche guardare negli occhi per condividere la comunione fraterna. E mi ha colpito, sapete, questo atteggiamento, il carattere di quest'uomo. Mi ha colpito questa fiducia, questa aspettativa che quest'uomo aveva nel Signore. E aveva ricevuto una promessa, ma non si stanca di ancora chiedere. Dice: Dammi, al verso 12, dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti, e così va avanti. Ancora quindi il tempo non ha scalfito la sua fiducia nel Signore, la sua santa aspettativa nel Signore. Ricordate la storia dal deserto di Paran? Mosè mandò 12 esploratori, uno per tribù, e mandò ogni capo tribù, e per la tribù di Giuda, Caleb era appunto il capo di quella tribù, e furono mandati ad esplorare quel territorio. E la prima terra che incontrarono, la prima parte di Canaan, della terra promessa, era appunto questa, Hebron, la parte montuosa. E quella parte dove Abramo, si recò e guardò dopo che si separò da Lot. Ricordate? Quella parte, quella era la parte che incontrò per primo Caleb, e siccome lui era il capo della tribù di Giuda, spettava a lui la prima parte. Quindi lui sapeva che quella parte, che quella zona, che quel territorio era suo, era per lui. E quindi, quando poi tornarono indietro con i frutti di quel paese, i 12 esploratori, lui e Giosuè si comportarono in modo diverso da tutti gli altri, perché incoraggiarono il popolo, furono fiduciosi nel Signore. e non poggiarono il loro sguardo sulle difficoltà, sì, le considerarono, le avevano ben in mente le difficoltà che c'erano in quel territorio, ma il loro sguardo era poggiato sul Signore, la loro attenzione, la loro fiducia era poggiata sul Signore e consideravano anche quello che c'era stato dietro a quel giorno, prima, come il Signore li aveva liberati da ostacoli che comunque nessuno, non potevano da soli riuscire in quello che hanno fatto, era stato il Signore con opere potenti che li aveva liberati e quindi avevano fiducia che il Signore ancora li avrebbe liberati. In pratica, se leggete Numeri, capitolo 14, forse insieme a me possiamo considerare che la fiducia di quest'uomo era poggiata sulla conoscenza, sul fatto che lui conosceva Dio, conosceva lui chi era, conosceva il suo amore, conosceva il fatto che Dio era per lui. Sorelle e fratelli, questo animo, questo carattere di quest'uomo, dopo 45 anni questa aspettativa, questa fiducia, questa forza nel chiedere, si basava sulla conoscenza di Dio, una conoscenza personale, una conoscenza intima, una conoscenza profonda. E così quest'uomo poté per tutta la vita, per gran parte della sua vita, meglio avere questa fermezza nel aspettare, nel desiderare quello che il Signore gli aveva promesso. E questo passo mi fa considerare quanto è importante, fratelli e sorelle, poggiare la nostra fiducia e la nostra fede in realtà su Dio e sul fatto però che noi dobbiamo cercare e studiarci di conoscere Dio. Infatti è scritto in Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E come questo perisce non vi dà l'idea di una fiamma che si spegne, questo perisce non vi dà l'idea di un indebolimento, non vi dà l'idea di stanchezza, non vi dà l'idea di una fede che va a diminuire. Fratelli e sorelle, vogliamo conservare. Io vorrei essere imitatore di quest'uomo. Infatti è scritto in Ebrei: vogliamo essere imitatori di coloro che per fede e pazienza sono e hanno ereditato le promesse. Vogliamo essere imitatori di quest'uomo, io lo voglio essere. E vogliamo capire qualcosa attraverso questa storia. Innanzitutto possiamo capire che la fiducia di quest'uomo nell'aspettare, nel ricercare, nel chiedere, ogni volta che ne ha l'opportunità, in questo momento lui chiede, ma sono sicuro che lui chiede in ogni momento, lui si aspetta e quando può dire io voglio la mia eredità, lui lo fa. Sorelle e fratelli, ogni volta che noi veniamo in chiesa e ogni volta che noi ci inginocchiamo nella nostra cameretta e ogni volta che noi andiamo al Signore mentre guidiamo, noi abbiamo un'opportunità, abbiamo letto di quella porta che è aperta, c'è una porta aperta, la preghiera. Noi possiamo e dobbiamo, ogni volta che ne abbiamo l'occasione, fare come quest'uomo, chiedere: Signore, dammi quello che so che è mio, dammi quello che la tua parola mi ha fatto conoscere. La fiducia di Caleb, fondata sulla conoscenza, ma anche il carattere di chiedere, non è mai scontato chiedere. Io voglio chiedere in ogni occasione. Gli è stato promesso che tutto quello che la pianta dei tuoi piedi calcherà sarà tuo. Sarà tuo. E Dio non l'ha mandato a visitare un territorio per poi vedere qualcosa da desiderare per tutta la vita. Dio, sorelle, fratelli, non ci ha fatto conoscere delle benedizioni per poi vederci spendere la nostra vita nel desiderarle e nel non raggiungere mai quelle benedizioni. Dio ci fa conoscere attraverso i nostri anziani che ce lo raccontano, lo vivono, attraverso i nostri esempi scritturali, attraverso Gesù stesso che è il nostro esempio, ci fa vedere cosa possiamo essere, perché vuole che noi lottiamo per ottenerlo. E tu sai qual è la promessa che Dio ha fatto al tuo cuore. C'è una promessa, forse, che può essere una promessa particolare, come l'ha fatta a Simeone, a cui lo Spirito Santo gli disse: tu non morirai prima di aver visto il Cristo del Signore. E Simeone era guidato dallo Spirito Santo e riuscì ad ottenere questa promessa, perché era sotto l'unzione dello Spirito Santo. Forse c'è una promessa personale per te. Ti voglio incoraggiare a non perdere la fiducia nel Signore, perché il Signore è fedele. E nel continuare a chiedere però, come ha fatto quest'uomo, non dobbiamo dire, ma Signore, siccome il Signore me l'ha fatto capire, me l'ha promesso, io non devo più chiedere. No, fratelli e sorelle, vogliamo chiedere. Perché chiedere, e chi chiede, chi non ha paura di essere deluso, chi è che chiede? Chi non ha paura di essere deluso, chi conosce il Padre, come i bambini conoscono il padre e la mamma e chiedono e sanno che saranno accontentati. Fratelli e sorelle, questo carattere deve essere il nostro, di chiedere. E io voglio chiedere ogni volta al Signore. E ho fatto, quando il Signore mi ha unto di Spirito Santo, ma non perché sono speciale, ma perché è la promessa per ognuno di noi. Amen. Io nell'apprezzare, nel capire quella preziosità, ho detto in quella sera, Signore, fa, ti prego, che mai io esca da un culto dove ci sono altri sorelle e fratelli, che io non esca mai senza aver sentito la tua presenza nel mio cuore, almeno per un istante. Sorelle e fratelli, vogliamo chiedere al Signore, vogliamo cercare la sua benedizione, vogliamo cercare la sua presenza, vogliamo cercare la sua unzione, sempre, ogni volta ne abbiamo l'occasione. Questo carattere che sia il nostro, ma possiamo averlo, possiamo prenderlo per noi. Ma dicevo, la conoscenza, Caleb basa la sua vita, la sua fede sulla conoscenza di Dio. E questo aspetto mi fa considerare quelle parole che Gesù dice a una donna. Quella donna era stata la samaritana, vi ricordate? Giovanni capitolo 4, è stata con Gesù del tempo. Gesù si era fatto conoscere da lei e dopo che avevano parlato, il Signore, sono sicuro, anche con la sua sola presenza, senza parlare, se un cuore è sensibile, Gesù già parla. E così possiamo fare noi, quando siamo ripieni di Spirito Santo. Vogliamo aspettare che il Signore ci guidi. E dicevo, questa donna poi a un certo punto dice a Gesù, io vedo che tu sei un profeta, senti, io mi fido di te, mi vuole dire, no? Dove devo andare? Qual è la vera chiesa? Dove devo andare? I nostri padri ci dicono che dobbiamo andare sui monti, voi dite che è Gerusalemme, la chiesa, il luogo dove si deve adorare, ma dove devo andare? Dimmelo tu, io lo farò perché mi fido di te. E Gesù le dice, non importa dove vai, non importa in quale chiesa vai, ma quello che importa è che tu adori il Signore, il Dio tuo, in spirito e verità. Io so che avete capito cosa voglio dire, certo che conta la chiesa, però Gesù sta sottolineando che la cosa più importante è adorare il Signore in spirito e verità. Significa che posso trovarmi anche nella chiesa giusta, come questa lo è, ma se io non cerco il Signore nel mio spirito, nel mio cuore, la sua presenza nel mio cuore, e non lo faccio andando a Lui con verità, a nulla mi conta e mi vale essere nella chiesa giusta. Questo grande privilegio che abbiamo di essere qui in questa chiesa, a nulla mi conta, a nulla mi giova. Quello che conta è poi cercare il Signore in spirito e verità. E dopo Gesù continua dicendo, voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo. Ma cosa significa? Cosa devo fare? Cosa mi vuoi dire, Signore? Cosa devo fare per avere, essere sicuro di fare le cose giuste, i passaggi giusti? Io voglio avere questo atteggiamento. Quindi riguardo a conoscerti, riguardo, sì, siamo d'accordo, di avere una fede fondata sulla conoscenza. Amen. Mi ricordo di un passo molto caro alla mia vita. E Acan, questo uomo è un esempio negativo. Acan portò l'interdetto nell'accampamento del popolo di Dio, e lui non ascoltò la parola di Dio e prese da Gerico un mantello di Shinear, 200 sicli d'argento, una sbarra d'oro, e la prese per sé, la nascose sotto la sua tenda. E però mi ha colpito una parola, sapete, sorelle e fratelli, che l'argento era sotto, era sotto. E se leggiamo la storia, vediamo che quest'uomo muore a causa di questo peccato e che poi brucia, viene bruciato insieme a tutte queste cose, insieme alla sua famiglia, insieme a tutti i suoi possedimenti, viene bruciato dopo essere stato lapidato. Questo quindi desiderare quello che non è buono, desiderare le ricchezze, desiderare i piaceri di questa terra, ci consumano fino, no, ci consumano il cuore, la vita. Noi, infatti è scritto, chi ama l'argento non è sfamato dall'argento. Chi ama queste cose le cerca per tutta la vita, ma poi alla fine non ha nulla. Ma mi ha colpito, questo è nell'aspetto, nella sfera negativa, avere queste cose nel cuore. Mi ha colpito quella tenda, la tenda di Acan. All'esteriore era una tenda normale che non aveva problemi, ma la sua particolarità e quello che non andava era in qualcosa che non si vedeva all'esterno, era nel terreno, nel sottosuolo, e in fondo a tutto c'era l'argento. E mi ha colpito questo aspetto, così tante volte possiamo vedere tante persone, guardarle, dire vabbè, stanno bene, tutto sommato non c'è niente che non va. Ma cosa c'è in quel cuore, in quel terreno? E così ho continuato in questo ragionamento, ma è nel mio cuore. Tante volte vi capita di passare davanti allo specchio in modo un po' frettoloso, e magari nemmeno vedere bene come siamo messi, è meglio che ci passiamo un po' di tempo la mattina. E così noi sappiamo che la Bibbia è il nostro specchio. Come sta la mia tenda? Come sta la mia tenda? Questa parola, l'argento, sta sotto. Mi ha colpito a proposito di conoscere il Signore, di come fare per conoscere di più. E mi sono trovato mancante. L'argento è figura della parola di Dio. Se leggiamo Proverbi capitolo 2, i primi 4 versi, vediamo che se ti dai a scavare la parola come l'argento, sorelle e fratelli, in questa mia tenda, in fondo al mio cuore, prima di ogni cosa, c'è l'amore per la parola di Dio. C'è un amore prima di ogni cosa, in fondo al cuore. Prima dei miei desideri, prima delle mie aspettative, prima dei miei disegni, prima del mio da fare, prima dei miei impegni, prima di ogni cosa, c'è l'amore per la parola di Dio. Perché io, insieme a voi, vorrei essere animato di uno spirito diverso e vorrei bruciare di un fuoco che non mi consuma. Acan aveva l'argento nel suo cuore, aveva il denaro. Io vorrei avere l'amore per la parola di Dio, per bruciare di un fuoco che non mi consuma. Vi ricordate del pruno ardente? Dio porta Mosè a vedere quel pruno che brucia e non si consuma. Ma Dio lo mette davanti all'immagine di Mosè stesso, che può essere nelle mani del Signore. Il pruno è un albero semplice. Un albero comune non rappresenta il Signore, rappresenta me, rappresenta te. Noi possiamo essere come quel pruno che non si consuma e brucia di un fuoco che in realtà ci conserva. Che abbiamo letto in questa storia? Che Caleb, erano passati 45 anni, aveva la stessa forza, abbiamo letto. Il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola. Sono ancora robusto come era il giorno in cui Mosè mi mandò, le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Quel fuoco, quella fiamma dello Spirito Santo l'ha conservato in forze, con lo stesso carattere, con lo stesso animo. Perché? Perché lui aveva una fede basata sulla conoscenza, perché amava il Signore, amava in qualche modo la sua parola, che in realtà non aveva come abbiamo noi. Io in questo vedo un insegnamento. Sorelle e fratelli, vogliamo bruciare di un fuoco che ci conserva. Vogliamo amare la parola di Dio. Vogliamo amare la sua parola. In fondo a tutto, fratelli, questa tenda, che c'è sotto ogni cosa? Vogliamo metterci l'argento, vero, la parola di Dio. Amen. E Questa storia ancora mi parla appunto di quest'uomo. Dice: io ho pienamente seguito il Signore. Lui si impegnava perché conosceva il Signore e perché sapeva che se il Signore gliel'aveva promesso, glielo dava. E la prima terra era questo monte, Ebron, e lui sapeva che il Signore era fedele. Cosa faceva lui perché lo sapeva che era fedele? Lui diceva: siccome Dio è fedele, Dio non mancherà. Quello che può accadere è che io manco, che io devio, che io non sono nella condizione giusta. Io voglio fare una bella cosa, voglio studiarmi di essere pienamente al centro della volontà del mio Dio, perché so che Lui non verrà meno. E così cercò sempre di essere fedele pienamente al Signore. E cercò quindi di essere nella sua volontà, lo cercò con tutto il cuore. Io ho sentito proprio in questi giorni dei giovani, molto giovani, dire: Signore, fa che io, in testimonianza, possa trovarmi al centro della tua volontà. Bellissimo, un bellissimo pensiero, e Dio l'ascolterà, come ha fatto con quest'uomo. E se questo giovane è il tuo pensiero, portalo avanti, perché è scritto che nel popolo di Dio i figli prendono il posto dei padri. Nel Salmo 45, avete mai visto un padre e una madre? Scusate, un padre e un figlio, una madre e un figlio? L'avete visti? No? Sì o no? Le vediamo nella nostra famiglia. Sono uguali? Sono uguali? No. Eppure sono, appunto, sono molto legati, vengono uno dall'altro, ma non sono uguali. Ed è scritto però che i figli prendono il posto dei padri. Non ci facciamo ingannare, non perché mio padre era migliore di me, aveva delle qualità e io non le ho. Lui può ottenere questa benedizione o no? Lui può avere questo spirito, io no. Lui può avere questa conoscenza di Dio, io no. Lui può avere questo fuoco che lo riveste, io no. Lui può avere questa fede, questa fermezza, io no. Menzogna. Non è in base alle caratteristiche. E Dio non ti ha messo qui, giovane. Sì, tu sei nato da tuo padre e da tua mamma, ma l'anima è Dio che l'ha messa qui, la tua anima. Non ti ha messo qui per farti desiderare per tutta la vita qualcosa che non potrai essere. E magari cominci anche ad odiare questa cosa, perché non senti e non vedi come mai potrà essere tua. Ma Dio ti darà l'aiuto, se tu lo vuoi, a prendere il posto che ti spetta. Perché i figli prendono il posto dei padri quando hanno lo stesso sentimento. E grazie, fratelli anziani, sorelle, per l'esempio che ci avete dato, perché noi sappiamo che se facciamo le cose che fate voi, possiamo anche noi avere quello che voi avete. Anzi, partire. Perdonateci, partire dal vostro esempio per magari fare conquiste maggiori. Giovani, vogliamo essere animati da questo spirito, ma quanto a me, io sono pieno di forza, pieno di coraggio, pieno di giustizia per annunciare. Sorelle e fratelli, vogliamo essere animati da questo spirito. Giovani, non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, cerchiamo il Signore perché Dio ci benedirà. Amen. In questo anno vogliamo veramente cercare il Signore con tutto il cuore per magari recuperare qualche cosa, qualche tempo sprecato. E Davide disse un giorno, si fortificò e disse: Signore, posso recuperare ogni cosa? Forse abbiamo sprecato del tempo. Dio disse a Davide: tu recupererai ogni cosa, insegui gli Anachiti, i ladri. Scusate, c'era un popolo ladrone che derubò la città di Davide, Siclag, e Dio disse: potrai recuperare ogni cosa, inseguili. Sorelle e fratelli, noi ci siamo fatti derubare il tempo per la Bibbia, il tempo per la comunione fraterna, il tempo per la consacrazione a casa. Vogliamo recuperare il tempo perduto. Consacriamoci al Signore. E dicevo, quest'uomo era animato da questo spirito perché faceva le cose che aveva visto fare anche da Mosè, no? Aveva degli esempi davanti a lui, facciamolo anche noi, perché nessuno, Dio non fa favoritismi, Dio non vuole privilegiare uno e un altro no, Dio ci ama tutti e vuole che tutti insieme uniti corriamo verso il Signore. Sapete cosa significa Hebron? Questa terra significa uniti, uniti. Ed Hebron è la prima terra che questo uomo Caleb incontra. Qual è il primo insegnamento che il Signore ci ha ordinato, Gesù, dopo che è risuscitato? Trattenetevi a Gerusalemme e aspettate l'adempimento della promessa che voi avete udita da me, il battesimo nello Spirito Santo. Sorelle e fratelli, vogliamo cercare sempre, fino all'ultimo giorno della nostra vita, il battesimo nello Spirito Santo. Sapete, questa terra era una terra difficile, c'erano dei giganti, e come è così tra me e la promessa che Dio mi ha fatto, tra me e il battesimo nello Spirito Santo, tra me e la manifestazione dei doni dello Spirito Santo, e tra me e qualche promessa che Dio ha fatto a te. Ci sono dei giganti, ci sono delle situazioni difficili, ci sono delle difficoltà, ma come può essere il battesimo nello Spirito Santo? Non è facile. Ci sono delle conquiste spirituali da fare, questa ne è una, la più difficile, credo. Per alcuni, almeno per me lo è stato. E io, anche io avevo i miei giganti. E credo che tutti noi abbiamo dei giganti, degli ostacoli. Ma ti voglio dire, da parte del Signore, come ti poni davanti alle sfide difficili? Hebron ti è toccata. Hebron è tua. Come ti poni? Come ti poni? Come si è posto quest'uomo? Lo vogliamo fare pure noi. E lui chiede, e lui basa la sua fiducia sul Signore, e quando arriva pure per lui lo scoraggiamento, ma io non vedo che accade nulla, ma passano gli anni, come ti poni? E quest'uomo però si fa coraggio, confida nel Signore. E ci sono dei giganti, certo, ma lui confida nel Signore. Mi ricordo di un uomo, Daniele, anche in lui c'era uno spirito straordinario, e una donna, una regina, disse di lui: chiama Daniele, perché in lui c'è uno spirito che lo aiuta a poter risolvere situazioni difficili. Nessun uomo poteva fare quello che ha fatto Daniele, scritto in Daniele capitolo 5, nessun uomo poteva capire cosa quella mano, quella parte di mano aveva scritto sull'intonaco del palazzo reale. Nessun incantatore, nessun uomo poteva farlo, ma lui lo poté fare perché nel suo cuore e nella sua vita, intorno a lui, c'era una fiamma, un fuoco, che era lo Spirito di Dio. E anche se tu affronti una situazione tale che nessuno ce la farebbe, nessun uomo forse può risolvere la tua situazione, il tuo problema, ma tu lo puoi fare. Perché lo spirito che ha animato Daniele è lo spirito che anima anche te. Come ci poniamo davanti alle sfide impossibili? Come ci poniamo davanti alle sfide difficili? Come ci poniamo davanti alle conquiste spirituali? E non mi sorprenderebbe se quello che stai attraversando è una sfida che Dio ti propone affinché tu possa, una volta che l'hai superata, avere quella fiducia in Dio che ti aiuta a conquistare le benedizioni che Dio ti vuole dare e che ha preparate per te. Perché Dio ha un dono per te. Porta il tuo nome e non vede l'ora di darti. Come ti poni davanti alle sfide difficili? Sapete, quest'uomo ha avuto tanta fiducia, tanta pazienza. Vogliamo avere anche noi pazienza e chiedere con tutto il cuore, fino a che non abbiamo ottenuto quello che Dio ci ha messo nel cuore. Un giorno dice ad Abramo il Signore, appunto in Genesi capitolo 13: guarda, alzati, percorri il territorio quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Vogliamo percorrere tutto questo territorio, fratelli e sorelle, tutto lo vogliamo, tutto percorrere, per poi poterlo desiderare e poterlo vedere nella mia vita, nella mia famiglia, intorno a me, nelle mie chiese, nelle chiese dei miei fratelli, nei miei fratelli, le mie sorelle, nelle anime a cui parliamo di Gesù. Vogliamo vedere tutte queste promesse che Dio ci ha fatto. E vado alla conclusione veramente dicendo questo. Vogliamo avere pazienza, certo, ma vogliamo fare attenzione, perché la pazienza è una bellissima qualità, ma delle volte ci trae in inganno. Perché Caleb era stato molto paziente, ma lui era un uomo che parlava sempre. Tante volte è un problema questo, parlare troppo. Ma non lo è quando cerchiamo e lodiamo il Signore. Non lo è mai. E lui in ogni occasione cerca il Signore. E dice al versetto 12, dammi ora questo monte. Lui si riferiva ad Hebron, alla promessa. Sorelle e fratelli, ma come ho accennato prima, il monte rappresenta anche la presenza di Dio, no? Il monte di Dio. E lui dice, dammi questo monte, e dopo è scritto, gli fu dato Hebron. Dobbiamo avere pazienza nell'aspettare Hebron, quello che è la nostra promessa, ma mentre attendiamo con pazienza, dire ogni volta, ogni giorno direi, Signore, dammi il tuo monte, dammi la tua presenza, dammi la tua benedizione, dammi la tua unzione, dammi il tuo conforto, dammi la tua pace, dammi, Signore, fa che possa sentire la tua presenza nel mio cuore. E come faccio ad avere poi la pazienza per poter desiderare Hebron? Vogliamo, fratelli e sorelle, avere pazienza per Hebron, ma impazienza per il monte di Dio. Io voglio essere impaziente, Signore, io voglio vedere la tua presenza nel mio cuore, nella mia vita. Sorelle e fratelli, vogliamo avere questa attitudine, questo atteggiamento. Che Dio vi benedica, ci benedica.